Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Amici ascoltatori, per questa rubrica Sfogliando il giornale vogliamo prendere in considerazione un lungo articolo che abbiamo trovato sull'Unità di domenica 28 agosto. Palermo ricorda Grassi, 20 anni dopo è ancora un uomo libero. Le celebrazioni per il ventennale dell'assassinio di Libero Grassi, che pagò con il sangue il suo rifiuto di pagare il pizzo alla mafia. La moglie Pina lo racconta in un libro, il suo esempio, il suo coraggio, il suo sacrificio. Il libro in questione è il libro L'imprenditore che non si piegò al pizzo. Allora ne parliamo di questa esperienza umana drammatica con Andrea Bigalli, referente per la Toscana di Libera, la rete di associazioni contro la mafia. Grazie per essere in nostra compagnia.
Grazie a voi per l'invito sempre gradito di partecipare alle vostre trasmissioni.
Allora, un articolo di Luciana Cimino, di cui leggiamo solamente alcuni paragrafi. Da 20 anni ogni anno all'angolo di quella strada Pina e i suoi figli Alice e Davide attaccano un manifesto vergato con le loro mani che recita: Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato. Non c'è bisogno di una targa che poi diventa parte del paesaggio urbano e non si nota più, e assieme ad essa scolorisce il ricordo. Più forte è il manifesto, perché in 20 anni le cose non sono poi di molto cambiate e la voragine dell'oblio è sempre in allerta. Ecco, allora cominciamo da qui. Andrea Bigalli, effettivamente hanno ragione i familiari a dire che è stato ucciso dalla mafia, ma anche dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato?
Allora, la mafia è un fenomeno sociale molto complesso. Io credo che l'analisi per cui si danno responsabilità diffuse sul fatto che le mafie continuano a prosperare, continuano a essere presenti in alcuni territori del nostro paese, con un'organizzazione addirittura militare del controllo del territorio e via di seguito, non sono del tutto giustificate. Ne fa fede l'incontro che io ho avuto con Tano Grassi, che di fatto è uno dei successori di Libero Grassi, il quale in una circostanza di un incontro pubblico, di fronte alle nostre lodi, insomma, intendo dire quelli che presentavano l'incontro, rispetto alla sua azione, insomma, anche l'idea di una grossa esposizione personale, stupì tutti quanti dicendo: guardate, dice, in realtà, dice, i membri della mia organizzazione Stop Pizza di Palermo non hanno mai ricevuto un solo atto violento di intimidazione e io personalmente non sono mai stato minimamente minacciato. E questo per un motivo molto semplice, si disse lui, perché noi siamo tanti e perché questo significa il fatto che i mezzi di comunicazione si occupano di noi. Allora, qui capite che c'è la comprensione del perché invece in altre circostanze qualcuno ha pagato il prezzo più alto per la sua opposizione alla mafia, perché evidentemente non c'è la possibilità di costruire una rete, e poi perché tutto sommato, e questo è un appunto che bisogna fare spesso purtroppo, i mezzi di comunicazione parlano di altro. Noi abbiamo mezzi televisivi, radiofonici, giornalistici che insistono molto sul crimine, ma non sul crimine più pericoloso, che è quello organizzato, per cui noi parliamo moltissimo di casi di omicidi, anche eclatanti, molto ricchi in particolare nella loro descrizione, l'attenzione morbosa del pubblico, ma in realtà sappiamo ben poco su quello che è il vero pericolo criminale del nostro paese, cioè appunto l'azione delle mafie.
Allora io continuerei con la lettura di questo articolo di Luciana Cimino, che lo ricordo ho trovato sull'Unità di domenica 28 agosto. Pina Maisano, la moglie di Libero Grassi, racconta suo marito, l'eroe antimafia ma soprattutto l'uomo, in un libro scritto con Chiara Capri, scrittrice 25enne e socia fondatrice di Addio Pizzo, l'associazione che è nata proprio sulle orme e sull'esempio dell'imprenditore palermitano. Libero, l'imprenditore che non si piegò al pizzo, Castelvecchi Edizioni. Pina chiama i ragazzi di Addio Pizzo i miei nipoti. Hanno avuto il merito, questi ragazzi, di mettere insieme i commercianti, risvegliare la società civile. Quello che a Libero Grassi, lasciato solo, non era riuscito. Palermo e la Sicilia, evidentemente, non erano pronti. Allora, come ricostruisce dettagliatamente Pina con Chiara Capri, i colleghi di Grassi si stupirono della ribellione, accusarono Libero di fare solo una tamurriata, e cioè un caso per farsi pubblicità. Nessuno in città aveva capito la forza del gesto di Libero Grassi, che pochi mesi prima aveva scritto una lettera pubblicata al caro estortore. Volevo avvertire il nostro ignoto estortore che non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Per questo abbiamo detto no al geometra Anzalone, come si qualificava nelle minacce telefoniche l'esattore di Cosa Nostra. Nessuna solidarietà, racconta Pina, non dal loro partito, i radicali, del quale la famiglia Grassi era un punto di riferimento in Sicilia, non dall'API, l'associazione piccoli imprenditori, non dalla città. Arriva solo un telegramma dal gruppo consigliare del Partito Comunista Siciliano. Poi arrivano Michele Santoro e Maurizio Costanzo con una trasmissione a Rete Unificate Rai e Fininvest interamente dedicata a Libero Grassi e l'Italia a modo di conoscere l'uomo che per primo si era ribellato al racket. Ecco, in questo caso l'esposizione mediatica non ha salvato però Libero Grassi.
Sì, però noi possiamo constatare questi 20 anni in cui è cresciuta una società civile che sarebbe in grado in maniera esauriente di raccogliere questo tipo di indicazioni. Io credo che noi abbiamo veramente bisogno di formare questa generazione presente, che vuol dire poi da quelli che si affacciano adesso alla scuola media superiore a quelli che hanno 90 e oltre anni, e credo la volontà di reazione ci sia, ha bisogno di strumenti, che le persone si ritrovino in reti organizzate e soprattutto c'è bisogno di competenza. Io vado dicendolo da tempo, la mafia si sconfigge con la competenza, per esempio la competenza degli amministratori pubblici, che sanno riconoscere le infiltrazioni mafiose, che sanno riconoscere i modi con cui i mafiosi fanno affari anche con le pubbliche amministrazioni. Abbiamo bisogno di competenza a livello scolastico per formare una autentica educazione alla legalità. Abbiamo bisogno di competenza per quanto riguarda appunto il settore dell'informazione, per imparare a fare informazione su questa dinamica del potere mafioso. Abbiamo bisogno di competenza come cittadini per controllare un mondo politico che sembra sempre più distratto da questo punto di vista. Però la strada aperta da Grassi, insieme a molti altri che purtroppo hanno pagato, ribadisco, il prezzo più alto, di strada se n'è fatta. Insomma.
Ecco, infatti quando la moglie di Libero Grassi sostiene che l'associazione Addio Pizzo è riuscita a fare alcune cose che non era riuscita a fare Libero, cioè a mettere insieme i commercianti e a risvegliare la società civile, questa è una nota molto ottimistica. Quanto è realistica questa valutazione molto positiva?
Ma io credo sia estremamente realistica. Insomma, ormai c'è una realtà che, ribadisco, è molto più consapevole rispetto a qualche anno fa su che cosa sia la mafia, soprattutto riesce finalmente a dire che la mafia esiste. Insomma, ricordiamoci che già 20 anni fa Libero Grassi ha vissuto la sua esistenza in un contesto che negava la realtà di ciò che lo opprimeva, per cui molti uomini dello Stato, molti uomini della Chiesa, molti uomini della magistratura dicevano che la mafia in realtà era un'invenzione dei mezzi di comunicazione.
Ecco, ma queste figure qui, per quanto riguarda l'immaginario anche delle nuove generazioni, sono figure, come dire, convincenti? Oppure tutto sommato sì, abbiamo bisogno di eroi ammazzati, però poi i nostri punti di riferimento sono altri?
Allora, in realtà sono personaggi che avrebbero una estrema efficacia, però si ribadisce se fossero conosciuti. Il problema di fondo non è tanto il problema appunto che queste figure non riscuotano interesse presso le giovani generazioni. Però vanno conosciute, questo fa parte del compito di una generazione di trasmettere a quella successiva ciò che è veramente significativo e fondante. Allora, l'associazione che faccio parte ha curato a tempo debito un'indagine sulla percezione della mafia presso gli studenti della media superiore in alcune scuole laziali e toscane. Bene, uno dei dati sconcertanti e sconfortanti è che, per esempio, buona parte degli studenti fiorentini non sa che cosa è accaduto in via dei Giorgofili nel 1993, la strage, l'attentato che ha colpito la città di Firenze a opera del clan dei Corleonesi capitanati da Totò Riina. Quindi vuol dire che c'è un deficit di formazione, Laddove questo deficit non esiste, e i ragazzi sono consapevoli appunto di alcuni passaggi storici e delle figure che hanno reso possibile la storia positiva della lotta alla mafia, beh, vi posso garantire che il livello d'affezione c'è e come. E questi sono personaggi del tutto vivi e presenti, insomma. Basti pensare per esempio a quello che ha fatto un film come I 100 passi, che ci ha restituito la memoria, che peraltro era abbastanza limitata, se non agli addetti ai lavori, della figura di Peppino Impastato. Certo. E come i ragazzi sentono vicino a questa figura.
Certo. Senti, forse l'ultima domanda riguarda il ricordo di cui scrive sull'Unità di domenica 28 agosto Marcello Ravveduto, presidente del coordinamento Libero Grassi. Lui ricorda anche la trasmissione televisiva drammatica per certi aspetti con Santoro, Samarcanda, in cui lui fece delle accuse molto molto pesanti anche nei confronti di una certa parte della magistratura, insomma, che guarda dall'altra parte, ecco. Comunque lui conclude questo ricordo con questo paragrafo: dopo 20 anni la testimonianza di Libero Grassi ci ricorda quanta strada è stata fatta nel campo della prevenzione e dell'assistenza alle vittime del racket. Rimane tuttavia di cosciente attualità ed insoluto il tema della qualità del consenso elettorale, proprio ora che la linea della palma, come scriveva Sciascia, ha raggiunto i lembi estremi del profondo nord. Dunque ancora oggi è irrisolto il problema del consenso elettorale che la mafia gestisce, ecco, sostanzialmente. È così o è una analisi un po' pessimistica?
Certo che è così. Ormai questo è un segnale che arriva da più parti della società civile nei confronti del mondo politico. La riforma elettorale è quanto mai urgente. È assurdo che noi continuiamo a votare con questo sistema, discutiamo su cosa può essere preferibile, ognuno forse ha le proprie indicazioni da dare. Quello che è importante è sapere che si può andare a votare in un modo da sconfiggere il voto di scambio, si può andare a votare in un modo che restituisca ai cittadini la possibilità di dire la propria, si può andare a votare chiedendo ai partiti di fare un passo indietro rispetto alla volontà dei cittadini, che non è sempre comunque un assoluto, ma che comunque è uno dei principi fondanti della democrazia. Quindi è possibile avere un mondo politico che tiene sotto controllo il meccanismo della malavita organizzata, basta volerlo.
Allora ringraziamo Andrea Bigalli, referente per la Toscana di Libera, la rete di associazioni contro la mafia. Grazie Andrea Bigalli, a risentirci una prossima
Grazie
occasione.
Grazie a voi, quanto prima.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RWS.